Ringrazio il Signore per la gioia e il privilegio che mi dà di essere ancora una volta qui con voi per gustare la bellezza della comunione fraterna e per condividere anche la parola. E vi chiedo di aprire subito con me nell'Epistola ai Romani, leggerò alcuni versetti e questa mattina vorrei trattare questo argomento. Il Vangelo salva, trasforma, ma responsabilizza anche. E questi versetti saranno introduttivi a quanto il Signore mi ha messo nel cuore di condividere con voi questa mattina, perché farò una carrellata veloce su questo straordinario libro che l'Apostolo Paolo ha scritto. Grazie. Romani, capitolo primo, leggo dal versetto 13. L'Apostolo si esprime così: «Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti, così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso, cioè nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà». L'Apostolo si recava nelle diverse città dell'antico impero romano, nell'odierna Turchia, in Grecia, in Israele e in altre parti, e molto probabilmente fra i tanti messaggi, uno di quelli centrali era quello che poi lo Spirito Santo gli ha detto di trascrivere, di mettere per iscritto. Perché dobbiamo pensare che la maggior parte di scritti che ritroviamo nel Nuovo Testamento, soprattutto le epistole, molto probabilmente erano dei messaggi inizialmente verbali che gli apostoli, in particolar modo l'apostolo Paolo, presentava, e poi lo Spirito Santo ha guidato Paolo e gli altri apostoli nel mettere per iscritto queste verità. E io immagino che l'apostolo Paolo, recandosi nelle diverse città, in questo caso all'inizio nelle sinagoghe, parlasse del Vangelo. E qui l'esordio, che è straordinario, in questo capitolo ci presenta il Vangelo di Dio nei primi versetti fino al versetto 7, poi dal versetto 8 al versetto 12 il Vangelo di Cristo, e poi ci presenta che cos'è questo Vangelo, i versetti che abbiamo letto insieme. Ma penso che ad ognuno di noi non sia sfuggito il particolare, chissà quante volte abbiamo letto questi versetti nella nostra vita, che non sia sfuggito un particolare, credo, importante, cioè quello che è scritto nel versetto 15. Così, dice Paolo, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. E allora ci chiediamo, ma a chi stava rivolgendo queste parole l'Apostolo Paolo? Perché l'Apostolo sta scrivendo ai cristiani di Roma, giusto? Nessuno di noi ha il dubbio a questo riguardo. E allora i cristiani di Roma, i cristiani di oggi, di Via Pellas, hanno bisogno del Vangelo o hanno bisogno del Vangelo solo quelli che non sono credenti? Beh, questa mattina, se ancora ne avessimo bisogno, troveremo la risposta in questa straordinaria epistola, perché il Vangelo in primo luogo salva, ma poi compie anche altre azioni. Mi aiuterò con queste immagini. Forse lo devo spostare un po' di più, perché così, come diceva Tonino, rimane qualcosa, e soprattutto perché ci sono tante cose che ovviamente, se non usassi queste immagini, il messaggio dovrebbe essere presentato in tutt'altro modo, perché, ve lo dico subito, è molto denso e non sarà brevissimo, d'altronde siete abituati, ma nemmeno lunghissimo, eh? Quindi state tranquilli. Allora, qui questa è una sintesi di questo libro, e come vedete ho messo dei titoletti ad ogni capitolo. È molto difficile scrivere i titoletti interi di ogni capitolo, comunque c'è un titoletto per ogni capitolo, e come vedete questo libro è diviso in tre grandi parti: i primi 8 capitoli, poi 9 a 11, poi 12 a 16. Questo è lo stile di Paolo quando scrive la maggior parte di epistole. Lui getta le fondamenta, poi lavora su un terreno pratico. Ma qui abbiamo un dettaglio in più. Abbiamo come una specie di parentesi, in realtà non è una parentesi, ma abbiamo un discorso molto importante che Paolo fa e che riguarda Israele nei capitoli 9, 10 e 11. Il tema lo ricaviamo da una parte degli ultimi versetti che ho letto: il Vangelo è potenza di Dio. E sicuramente, avendo letto, penso la maggior parte di voi, se non tutti, questa straordinaria lettera, vi sarete resi conto che ci sono due parole chiavi, due parole portanti, che non sono solo quelle che si ritrovano di più, ma sono le parole su cui l'Apostolo fa ruotare, sotto la guida dello Spirito Santo, tutto il suo pensiero, e sono Vangelo e giustizia. E naturalmente le due sono strettamente collegate fra di loro. Ora, la frase portante, la frase chiave di tutta l'epistola è proprio questa: il Vangelo è potenza di Dio. E credo che ognuno di noi che ha fatto l'esperienza con il Signore può dire qualche cosa a questo riguardo. Intanto diciamo qualcosa su questa parolina Vangelo. Una parola composta: evangelo, buona notizia, buon annuncio. Questa era una parola usata nel tempo in cui Paolo scrive, nel gergo comune, come noi oggi usiamo la parola automobile, computer o così via. E in quel tempo questa parola veniva usata dagli araldi, che erano i telegiornalisti del tempo, i quali andavano agli incroci delle piazze e delle strade e gridavano a gran voce: Evangelo, abbiamo vinto contro Evangelo, la moglie dell'imperatore ha dato alla luce il primo figlio, Evangelo, cioè tutte le buone notizie. Dicevo appunto, per fare un paragone, per contestualizzare questo termine, erano un po' come i telegiornalisti del nostro tempo. Ed è una parola chiave che usa soprattutto l'Apostolo Paolo nei suoi scritti. Romani e Filippesi in modo speciale, ma anche in tutti gli altri scritti. Ora, questo Vangelo che è potenza di Dio, e qui nella prima parte, nei primi 8 capitoli, Paolo parla della dottrina, e poi all'interno di questi 8 capitoli in cui c'è dottrina, ci sono anche delle sezioni, vediamo che Paolo si occupa del Vangelo che è potenza di Dio, salva, e nella prima sezione, che va dall'inizio del capitolo primo fino al versetto 23 del capitolo 3, l'Apostolo Paolo descrive il bisogno della salvezza. Vogliamo vedere in pochissimi attimi come fa? Il Vangelo è potenza di Dio, l'uomo pagano o giudeo è colpevole ed è come se questo Vangelo fosse assente. Badate bene, come se fosse, non è assente o non era assente, ma come se fosse assente. Perché che cosa ci dice Paolo? Nel capitolo primo, dal versetto 18 al versetto 32, dimostra il peccato dei pagani, il peccato dei romani. Lui sta scrivendo dei romani che sono già credenti, però lui vuole ricordare il peccato universale. E lo fa facendo una descrizione di 21 peccati diversi. E naturalmente sottolinea la corruzione, sottolinea l'idolatria, sottolinea l'immoralità. E naturalmente io immagino che quando Paolo aveva predicato la prima volta o nelle occasioni in cui andava nelle sinagoghe, si alzava magari uno dei tanti ascoltatori e diceva: caro Paolo, ma tu ci fai molto felici quei pagani là, quei pagani greci, quei pagani romani, guarda che cosa hanno fatto, hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile, per esempio gli egiziani, più di 2000 falsi dei, in immagini simili, ma noi abbiamo Abramo, noi pratichiamo la circoncisione, noi abbiamo Mosè, noi abbiamo la legge. Cosa fa Paolo? Nel capitolo 2, ad un certo punto, solleva 5 interrogativi e dice al giudeo, a quello che si era alzato a interrompere Paolo: conosci tu, ora se tu ti chiami giudeo, sto leggendo nel versetto 17 del capitolo 2, ora se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà, sai distinguere ciò che è meglio essendo istruito dalla legge, quindi conosci Mosè, come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi? 5 domande, io ne ho presa una sola. Cosa vuole dimostrare con questo Paolo? Vuole dimostrare che anche i giudei sono dei peccatori. Ma il culmine del suo ragionamento arriva nel capitolo 3, quando con 14 capi d'accusa, probabilmente c'è qualcuno di voi che ha studiato, studia legge, giurisprudenza, ci sono 14 capi d'accusa. Ed è interessantissimo che dal versetto 10 fino al versetto 18 tutti questi 14 capi d'accusa siano una dimostrazione che tanto i greci, cioè tutti i popoli, quanto i giudei hanno peccato e sono sotto peccato. E per i giudei, guardate la sottigliezza importante dell'apostolo Paolo, lui prende tutte citazioni dall'Antico Testamento. Ad un certo punto dice: non c'è nessun giusto, neppure uno, l'hanno scritto Davide in un salmo e Geremia, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, si cerca la verità ma non si cerca Dio. È profondissimo questo brano, ognuno di questi capi d'accusa andrebbe analizzato proprio con la lente, ma non è il mio obiettivo questa mattina. Insomma, Paolo chiude questo ragionamento dicendo: tutti, versetto 23 del capitolo 3, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Perché ha usato questo termine gloria, che è uno degli attributi, delle qualifiche, delle qualità, dei caratteri di Dio? Perché la gloria racchiude un po' tutti gli altri. Avrebbe potuto dire: tutti sono privi dell'onnipotenza di Dio e siamo privi dell'onnipotenza di Dio, dell'onniscienza di Dio o di altri caratteri di Dio, ma Paolo usa il termine gloria. Vi ricordate qual è la cosa che Mosè ha chiesto? Di vedere la gloria. Vi ricordate quando è stata terminata la costruzione del tabernacolo? scende la manifestazione della gloria di Dio in una nuvola. La gloria, mi pare di capire, racchiuda tutti gli altri caratteri di Dio. E noi come uomini, dal punto di vista umano, per natura, giudei e greci, siamo tutti privi della gloria di Dio. Ma non solo siamo privi per natura della gloria di Dio, ma Paolo aveva esordito dicendo al versetto 9: tutti giudei e greci sono sottoposti al peccato. Cioè, non è la stessa cosa che sta dicendo Paolo, ma qui ci sta dicendo: man mano che cresciamo, manifestiamo la nostra natura peccaminosa. Quindi siamo peccatori per natura e siamo peccatori per azione. Paolo qui sta dimostrando la condizione umana di qualsiasi persona. Ma il Vangelo è potenza di Dio perché, meno male che Paolo non si è fermato qua, nella seconda sezione è presentata la via della salvezza. E dal capitolo 3, versetto 24, fino a tutto il capitolo 5, c'è questo argomento straordinario: il Vangelo è potenza di Dio, l'uomo, giudeo o greco o pagano che sia, che crede è giustificato, perché il Vangelo è potenza di Dio in salvezza. Che bello aver ringraziato il Signore questa mattina con tutti i nostri limiti, perché questo Vangelo un giorno ha parlato ai nostri cuori. Voglio sperare che tutti quelli che siamo presenti qui abbiamo fatto questo salto, perché altrimenti ci troviamo nei primi tre capitoli dove c'è la P che sta per peccato, e nella scrittura ci sono più di 30 parole tra l'ebraico ed il greco, più di 30 parole che descrivono il peccato: ribellione, trasgressione di Dio, iniquità, mancare il bersaglio. Avete già visto degli atleti che con l'arco mancano il bersaglio, eppure cercano a volte di essere lì e di puntare dritto. Noi manchiamo il bersaglio. E sapete dov'è scritta questo termine? Naturalmente nella traduzione o dall'originale ha questo significato. È scritta nell'epistola di Giacomo, dove ci viene detto che se uno osserva tutta la legge e fallisce, cioè manca il bersaglio, questo è il concetto, in un solo punto, è come se avesse fallito su tutta la legge, in tutta la legge. Ma io voglio sperare che tutti siamo passati nella seconda sezione. E la seconda sezione ci dice che, avendo creduto sulla base della grazia di Dio e sull'accettazione, sulla nostra risposta per fede, noi abbiamo ricevuto la giustificazione. Ed è così che Paolo si esprime nel capitolo 5 quando dice: giustificati dunque per fede abbiamo pace. Ma guardate il concetto che Paolo spiega nel capitolo 3, nei versetti da 24 e 25. Io li riassumo in questo modo. Paolo sviluppa questo enorme argomento della salvezza con due parole fondamentali: giustificati gratuitamente per la sua grazia. E io immagino la grazia come una freccia che scende dall'alto. Questa è la parte di Dio. E poi grazie alla fede nel suo sangue. E questa è la nostra parte. Ci sono le due parti, senza alcun dubbio. La scrittura lo insegna, e non soltanto in Romani, lo insegna in Efesini, giusto per citare un altro scritto di Paolo. C'è la grazia, che è la parte di Dio, l'intervento di Dio nella storia, in Cristo Gesù, e c'è la fede, la nostra responsabilità. Quando le due si incontrano, si incrociano, c'è la salvezza, ed è la salvezza che è il dono di Dio. La salvezza che è il dono di Dio. Questo è valido dal punto di vista linguistico, Efesini 2:8, e anche dal punto di vista dottrinale. Sto dicendo una cosa abbastanza significativa, ma chiaramente voi capite bene perché ho detto questo. Ma il Vangelo non è soltanto la potenza di Dio che salva, ma rinnova. Quindi nella terza sezione è presentata la vita della salvezza, quindi la santificazione. Ecco che cosa ci dice Paolo in questi tre capitoli 6, 7 e 8. Il credente può crescere, ecco perché dicevo all'inizio che questo messaggio di Romani non era soltanto per i non credenti, ma quando Paolo dice «ho il desiderio di annunciare anche a voi che siete a Roma il Vangelo», perché questo Vangelo non è soltanto una presentazione della salvezza, ma è anche uno stimolo a riflettere intorno a questo argomento. Ora, in questi tre capitoli, l'Apostolo Paolo affronta un grande argomento per noi in quanto credenti. E avendo dato dei titoletti, dovete vedere lì perché non ho il così, no, a meno che se, ma non importa. Non importa perché lo adopero solo qui. Capitolo 6, il credente e il peccato, il credente e la legge. Capitolo 8, il credente e lo spirito. Questi sono i titoletti che riassumono il contenuto di ogni capitolo. Cosa si intende per il credente ed il peccato? Si intende che Paolo affronta questo argomento nel capitolo 6, dove fa vedere che a volte, come figliuoli di Dio, una volta salvati lo siamo per sempre. Questo è l'insegnamento del Nuovo Testamento. Però c'è la vecchia natura che cerca di avere il sopravvento su di noi. Ed è questo il problema che l'Apostolo Paolo affronta nel capitolo 6. Nel capitolo 7 Paolo affronta il problema del credente e la legge. La legge è buona e positiva, ma non risolve il problema del peccato. La legge fa vedere che se tu sei e fai, hai il problema, ma non ti risolve il problema. E Paolo ci sta dicendo nei capitoli 6 e 7 che da soli, come credenti, non possiamo migliorare la nostra condizione spirituale. In altre parole, non possiamo crescere, non possiamo crescere in quello che è chiamato nel Nuovo Testamento il diventare, l'essere santi o crescere nella santificazione. Noi ci sono due aspetti della santificazione, una è posizionale. Nel momento in cui crediamo, siamo santi. Ma poi c'è la santificazione progressiva, sperimentale. Qui Paolo sta parlando di questo e ci dice: voi entrerete in crisi, noi entriamo in crisi se cerchiamo da soli, con le nostre proprie forze, di superare il problema del peccato che è in noi. Guardate che cosa dice Paolo ad un certo punto in Romani 7, 19. Il versetto 7 dice: che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, ma la legge ci fa vedere il problema. E poi aggiunge, versetto 19, infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. E lui sta parlando a dei credenti, Come è risolto il problema? Come si può risolvere il problema? Abbiamo questo straordinario capitolo, che è il capitolo 8 di Romani. Intanto notate l'esordio. Sapete qual è una delle astuzie del nemico? Guarda Tonino, Luigi, qualsiasi nome, guarda che cosa hai fatto ieri. Lo dice ai credenti, lo dice a me, lo dice a voi. Guarda che cosa hai pensato. E allora forse la nostra salvezza traballa. Ma l'esordio di Paolo è: non c'è dunque più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ma poi va oltre, e oltre a dare la sicurezza, la certezza della salvezza, Paolo ci dà il segreto per poter risolvere il problema del peccato nella nostra vita. Intanto confessarlo e abbandonarlo, e in terzo luogo lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, perché il capitolo 8 è incentrato, almeno per molti versetti, sul cammino attraverso lo Spirito Santo. Questo è il segreto per una vita vittoriosa. Quindi il Vangelo è potenza di Dio per noi come credenti, perché ci rinnova giorno per giorno. E questo capitolo è straordinario, perché si chiude anche dicendoci che ci aspetta la gloria, ma prima della gloria ci sono un sacco di sofferenze. La seconda parte del capitolo 8 dice che anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito soffriamo, e soffriamo in mille modi, o in quattro modi, che sono quelli di Genesi 4, che sono quelli di Giobbe 1, 2, che sono quelli di Romani 8. Soffriamo fisicamente, soffriamo materialmente, soffriamo moralmente, soffriamo spiritualmente. Questi sono i quattro tipi di sofferenza menzionati fin dal capitolo 3 del libro della Genesi. Anche noi, dice l'Apostolo, che abbiamo le primizie dello Spirito, soffriamo, ma avendo lo Spirito Santo dentro di noi, riusciamo a superare tutte queste difficoltà. Non è forse una cosa molto incoraggiante? Magari essere sul letto infermi da tanto tempo, ma avere questo incoraggiamento spirituale, magari qualche caro che ci ha lasciato, forse anche all'improvviso, ed essere incoraggiati da questa azione potente dello Spirito Santo che ci illumina, ci mette davanti i testi della parola, come prima Tessalonicesi 4:18, così noi saremo per sempre con il Signore. E non è bello sapere che il Signore provvederà giorno dopo giorno a noi? Vi ricordate il piccolo episodio che ho raccontato il mese scorso, di quel fratello che gridava al padre, e poi arriva un altro fratello che non sapeva nulla, gli dà la busta che gli serve per pagare i 3 o 4 mesi di affitto più 1 chilo di pane, eccetera? Ma ci crediamo o no che il Signore è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e a noi non mancherà mai il pane? Forse soffriremo, ma non solo questo, avremo la possibilità anche di aiutare degli altri fratelli, ci crediamo o no? Il Vangelo però è potenza di Dio che non solo salva e rinnova, ma ha a che fare con Israele. Perché io immagino la scena in quella famosa sinagoga, no? Dove Paolo stava dicendo tutte queste cose, e magari il giudeo che aveva ormai capito il messaggio del Vangelo dice: caro Paolo, va benissimo tutto quello che hai detto, ma tu non stai dicendo nulla di positivo nei confronti nostri come giudei. Hai detto che noi siamo esattamente come i greci davanti a Dio, ma tu non hai mai letto Ezechiele 37? Non hai mai letto Isaia 9? Allora la Bibbia non era divisa in capitoli, dobbiamo arrivare al 13° secolo per vedere la Bibbia divisa in capitoli, però giusto per dirlo a noi oggi, non hai mai letto questi capitoli? Non hai mai letto il libro di Amos? Non hai mai letto il libro di Gioele? Non hai mai letto tanti altri passi dell'Antico Testamento che ci parlano del nostro popolo Israele? Paolo dedica 3 straordinari capitoli, profondissimi, sono tra i più complessi del Nuovo Testamento insieme all'Apocalisse, ma ci dicono delle cose molto importanti sulla storia passata, presente e futura di Israele. Ora, la parola storia dal greco vuol dire indagine, investigazione. Paolo, sotto la guida dello Spirito Santo, fa un'indagine della storia passata, presente e futura di Israele. E cosa dice a quel tale che obiettava: caro Paolo, tu non, se ne hai parlato, non hai parlato così tanto bene di noi? Dice una cosa importantissima, capitolo 9, i primi 5 versetti, io vi faccio la sintesi. Dice che è grazie a Israele che è venuto qui in terra, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Presenta 7 caratteristiche del passato di Israele. Dice: agli israeliti, a noi appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, eccetera, eccetera, e poi dai quali è venuto secondo la carne il Cristo, e qui sta presentando la vera umanità e la vera deità del Signore Gesù, fa una sintesi straordinaria e sta dicendo: caro fratello giudeo, e gli poteva dare un nome qualsiasi, di qualsiasi tribù, nome e cognome e così via, non esistevano i cognomi in quel tempo, comunque, guarda che Israele ha avuto un ruolo importantissimo, perché da Israele che secondo la carne è venuto il Cristo. Ed è bellissimo pensare anche a questo titolo, Gesù è il nome, Cristo è un titolo, che vuol dire l'unto di Dio, quello che era stato profetizzato nel capitolo 53 di Isaia, da 52 da un certo punto in poi, quello che non viene letto quel testo. Sapete, gli ebrei hanno tante letture quotidiane, un po' come facciamo noi, ma loro lo fanno per l'Antico Testamento, e molti rabbini, dove hanno delle immagini del il testo dell'Antico Testamento di Isaia, oscurano. Se andate in Israele, in alcune sinagoghe, troverete il capitolo 52, versetto 12, 13, fino a tutto il capitolo 53 che è oscurato. E quel capitolo non viene letto, non viene letto. Si salta al 54 perché lì chiunque lo legge con un cuore onesto per forza deve capire che il Messia, cioè Cristo, viene da Israele ed è il Redentore. Paolo, ho capito questo, ma dimmi, ma siamo proprio sullo stesso piano? Sempre quel obiettore. Siamo sullo stesso piano noi che abbiamo tutto questo passato? Paolo dice sì, siamo sullo stesso piano. Capitolo 3 per quanto riguarda il peccato, ma adesso capitolo 10 per quanto riguarda la salvezza. Paolo cosa dice? Poiché, versetto 12, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi Paolo sta dicendo: oggi il presente di Israele è tale quale a quello degli altri popoli, a quello delle altre nazioni. Il Signore è ricco verso tutti, verso i giudei e verso tutti gli altri popoli, e chiunque invoca il nome del Signore è salvato. Che bella questa verità. Bene, Paolo, mi hai convinto, questo obiettore, però adesso mi devi dare una risposta. Dice: ma per quanto riguarda il futuro di Israele, ritorno al capitolo 37 di Ezechiele, dove Ezechiele ha questa visione della la valle di ossa secche. Dice: ma tu non hai letto, caro Paolo, quel capitolo di Ezechiele 37 dove il Signore fa delle promesse al nostro popolo? Paolo inizia con una domanda nel capitolo 7 e dà sette risposte a questa domanda, ma dice così nel primo versetto: dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo, rigettato, rifiutato il suo popolo? No, di certo, la prima risposta. Ora questo è più che mai importante per quanto riguarda anche la storia presente o futura di Israele, perché sempre il suo popolo terrestre, anche se oggi come oggi è molto lontano da lui, anche se ci sono dei figliuoli di Dio, e non ci sono figliuoli di Dio soltanto lì, ma anche da parte palestinese. Ringraziamo il Signore per questo, preghiamo per i nostri fratelli in ambo i campi, perché hanno bisogno indubbiamente delle nostre preghiere. Cosa vuol dire Paolo con questa prima risposta? Dio ha forse ripudiato Israele? E lui dice: no, di certo. Chiunque di noi conosce la storia triste del secolo scorso di Israele, quando molte persone hanno chiamato impropriamente l'olocausto, perché è una parola impropria. 6 milioni di ebrei che sono stati uccisi. Che cos'è l'olocausto? Che cosa ci dicono alcuni capitoli iniziali del libro del Levitico? L'olocausto era un sacrificio in onore del Signore che poi veniva bruciato con il fuoco. Qualcuno ha voluto prendere questa idea perché c'è stato tutto quello che c'è stato durante i tempi tragici della Seconda Guerra Mondiale, ma non è una parola esatta. La parola esatta è la parola Shoah, che è una parola biblica che si ritrova ovviamente nell'originale, si ritrova in Isaia e in Sofonia ed indica una distruzione, un tempo di abbattimento, perché è stato un tempo di abbattimento in Israele e Israele non l'ha avuto soltanto durante la Seconda Guerra, ma già ai tempi delle guerre giudaiche, quando centinaia di migliaia di ebrei sono stati uccisi dai romani e centinaia di migliaia di ebrei sono stati fatti schiavi e alla fine doveva rimanere soltanto uno in vita perché i gladiatori dovevano uccidersi da loro. Quando ci sono stati tanti momenti nella storia di Israele come nel XVI secolo dove in Spagna l'Inquisizione spagnola ha ucciso migliaia di ebrei o come nella seconda metà del 1800 nei paesi dell'est Europa sono stati perseguitati e poi uccisi tanti ebrei. Non è stato quello un olocausto, ma piuttosto una Shoah. Dio ha forse ripudiato il suo popolo con tutti questi episodi, quelli che ci sono oggi e quelli che ci saranno ancora nel futuro, perché noi che crediamo in quello che è scritto nella parola del Signore, sappiamo che questo popolo passerà attraverso dei momenti ancora più tristi, ancora più difficili. Indipendentemente dalla nostra posizione dottrinale intorno alle cose future, sappiamo che Israele attraverserà dei momenti estremamente duri e difficili. Ma alla fine, questo popolo, quando si troverà proprio completamente disarmato, guarderà al Signore, griderà al Signore, e gridando al Signore, Zaccaria 14, il Signore interverrà e scenderà qui in terra con gloria e con potenza. Ed è questo il concetto che Paolo dice nel versetto 25 di Romani 11. Dice, infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri e tutto Israele sarà salvato. Ma prima che quel momento avvenga, ci saranno ancora altri lutti, tanta altra tristezza per questo popolo. Bene Paolo, mi hai convinto, poteva dire l'obiettore, adesso puoi scrivere quello che abbiamo noi. Ma Paolo va avanti, e per qualche minuto ancora, e cercherò di essere il più breve possibile, Paolo va avanti e nell'ultima parte, che è una parte pratica, dimostra che il Vangelo è potenza di Dio che non solo salva, rinnova e trasforma, ma trasforma e responsabilizza. E guardate questi capitoli, anche l'ultimo è interessante, ma lasciando stare l'ultimo, capitolo 12, il credente e la vita comunitaria, il credente e le autorità e l'amore verso il prossimo, il credente e i deboli nella fede, il credente ed i piani. Giusto due o tre pensieri intorno a questo. Il credente e la vita comunitaria. Il Vangelo trasforma la nostra vita come credenti e ci responsabilizza. Qual è la nostra responsabilità? Seconda parte del capitolo 12 di Romani, versetti da 3 a 8, dove l'Apostolo Paolo affronta, come affronterà anche in altri brani, Prima Corinzi 12 e 14, Efesini 4 e Pietro l'Apostolo, Prima Pietro 4, 10 e 11, affronta l'argomento dei doni. E ci dice: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi, e poi parla dei doni, dice che non abbia di sé un concetto più alto che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, eccetera, eccetera. E poi parla dei doni. E qui vediamo che l'Apostolo Paolo ci dice che il Vangelo è potenza di Dio e questo Vangelo ci responsabilizza, perché abbiamo, ognuno di noi ha ricevuto almeno un dono spirituale, qualcuno più di uno, e tutti lo dobbiamo esercitare con sobrietà, naturalmente non dicendo il nostro dono è il migliore, noi siamo i migliori di tutti, questa sarebbe la nostra tendenza umana, è vero, ma dobbiamo usarlo con sobrietà per la gloria di Dio, per il bene dei fratelli all'interno e all'esterno della Chiesa. Ma c'è un piccolo problema a questo punto, che tante volte noi non sappiamo qual è il nostro dono spirituale. Allora noi in primo luogo dovremmo capire qual è il nostro dono spirituale. Ti chiedo, sorella, ti chiedo, fratello, sai qual è il tuo dono? Perché se sai qual è il tuo dono, tu ci concentrerai di più su quello. Potrai continuare a fare tante altre cose, ma se hai un dono in quanto all'evangelizzazione, ti concentrerai su quello. O in quanto alle opere pietose o l'assistenza, ti concentrerai su quello. L'Apostolo Pietro divide i doni in doni di parola e in doni a carattere diaconale, di servizio. Possiamo avere anche nei due campi dei doni. E naturalmente ci dobbiamo concentrare sul dono o sui doni che il Signore Gesù, mediante lo Spirito Santo, ci ha donato affinché possiamo servire Dio in un'area, in una zona specifica. Qual è il tuo dono? E stai servendo Dio in un'area o in due o tre specifiche? Molto importante questo, il credente e la vita comunitaria, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. Qualcuno ha detto che le chiese cristiane assomigliano a volte ad uno stadio dove ci sono 20.000 che gridano e 22 che corrono dietro ad un pallone. Quindi ci dobbiamo chiedere: siamo spettatori o partecipanti? Questo è il punto. E possiamo essere partecipanti se usiamo il dono che il Signore ci ha dato. Lo stiamo usando per la sua gloria, per il nostro bene, per il bene della fratellanza, per il bene di chi ci sta vicino. E nella vita comunitaria, nella terza parte del capitolo 12, l'Apostolo presenta 28 ingiunzioni, 28 ordini, dove ci dice di rallegrarsi con quelli che sono allegri, di piangere con quelli che piangono e così via. Noi dovremmo avere simpatia fraterna verso i nostri fratelli, verso le nostre sorelle che sono nel dolore, o anche quelli o quelle che sono nella gioia. E poi dovremmo essere sottomessi alle autorità, e guardate che Paolo sta scrivendo a dei romani, e i romani erano durissimi, e quindi quando noi diciamo ma le nostre autorità ci tartassano, è vero, hanno imparato dai romani, è chiaro, no? E quindi hanno imparato tante cose, ma noi dobbiamo comunque essere sottomessi alle autorità. Ma c'è una piccola differenza. Quando c'è il discorso della fede, qual è la nostra posizione? Pietro e Giovanni dicono: noi dobbiamo obbedire a Dio. Qual è la distinzione? Noi dobbiamo obbedire a Dio. Quindi se un giorno le nostre autorità ci diranno o ci dicessero: non potete più predicare il Vangelo, noi dobbiamo continuare a farlo, però saremo sottomessi all'autorità. E se l'autorità dicono: chi predica il Vangelo in via Pellas, nella strada, sarà messo in carcere, noi andremo in carcere. Capite il distinguo? Obbedienza al Signore, ma sottomessi alle autorità. E poi l'amore verso il prossimo, che dobbiamo manifestare. Il secondo paragrafo del capitolo 13 di questa straordinaria epistola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Com'è bello poter dare un bicchiere d'acqua ad un assetato, un pezzo di pane. Com'è bello fare anche delle grandi cose se il Signore ci chiama a fare questo. E qui naturalmente Tonino dice: ma non hai ancora detto niente di storia. Eccoti accontentato, Tonino, perché mia moglie dice sempre, che tra l'altro vi saluta come vi salutano tutti i credenti dell'assemblea di Via Taranto, da cui facciamo parte Lorenzo ed io, dice Ada che se non dico qualcosa di storia nei miei messaggi non sono... Ecco qui, arriva Tonino, tu lo ricordavi ieri. Un giorno un giovane svizzero della Svizzera romanda a Solferino, quando ci sono state le battaglie della guerra di indipendenza, vede un sacco di giovani senza una mano, senza un braccio, senza una gamba. C'erano state queste guerre di indipendenza e tanti erano morti e tanti erano... Il Signore gli mette nel cuore una cosa straordinaria. Questo tale si chiamava Henri Dunant. In molte città d'Italia c'è una strada intitolata a questo personaggio. Nel 1864, con l'aiuto di altri, istituisce la Croce Rossa, oggi internazionale. È stato un credente del risveglio svizzero a istituire questa cosa così importante. Ora, io almeno non sono a livello di Henri Dunant, forse qualcuno di voi o tutti voi lo siete, ma nel nostro piccolo possiamo fare tante cose. Possiamo aiutare chi è nel bisogno, possiamo dare proprio quel bicchiere d'acqua, perché se noi abbiamo tanta acqua, va bene, ma se uno sta morendo di sete, gli diamo un bicchiere d'acqua, stiamo facendo qualcosa di molto utile. Quando agli inizi dell'opera in Albania c'erano le persone che avevano veramente bisogno del pane quotidiano, avremmo potuto continuare a predicare il Vangelo, cosa che abbiamo fatto, ma da una parte abbiamo predicato il Vangelo e dall'altra abbiamo dato il pezzo di pane, abbiamo dato l'aiuto. Ed è così nella vita cristiana. Non dovremmo soltanto fare questo nel campo di missione, perché pensate che c'è molta povertà anche nella nostra nazione. Che il Signore possa aprire i nostri occhi spirituali e vedere anche questa povertà. Vado velocemente, un ultimo punto nel capitolo 15, giusto per dare un altro piccolo assaggio. Nel capitolo 15 Paolo presenta il credente ed i piani. Paolo aveva già una certa età, che per quel tempo era un'età abbastanza avanzata, era più o meno tra i 65 e i 70 anni. Oggi 65 e 70 anni siamo diversamente giovani, vero Mario? Diversamente giovani. Adesso ho guardato subito questi ragazzi, mi hanno sorriso, dice: voi siete vecchi, va bene, lasciateci questa soddisfazione. Ma per quel tempo una persona di quell'età era una persona molto avanti negli anni. Paolo aveva avuto grandi privilegi, aveva predicato da Gerusalemme fino all'Illiria, una parte odierna dell'Albania, ma fa tutto un piano, un progetto. Voglio andare in Spagna, se il Signore me lo permette. Per due volte in Romani 15, se piace a Dio, scrive. E poi fa tutta una carrellata di piani e di progetti. Quali sono i nostri piani per il Vangelo? Non ditemi che non avete dei piani per la vostra vita. Perché ci pensate, voi sorelle, ce l'avete il piano, no? Ma tra mezz'ora mettiamo su la o l'avete già preparato? Ecco, va bene. Però preparerete anche qualcosa all'ultimo momento? Ognuno di noi ha dei piani, ma per quanto riguarda il Vangelo? Abbiamo dei piani, abbiamo dei progetti sempre da sottoporre alla volontà del Signore, se piace al Signore. Abbiamo dei piani come chiese locali, oppure manca a volte la visione e diciamo: ma siamo pochi, siamo deboli, e ci accontentiamo di dire poi il Signore ci sostiene, chiaramente, e lo fa, ma dovremmo avere una grande visione dell'opera. In questo periodo, l'altra settimana, ho scritto Pensavo di scrivere solo un articolo sulla seconda parte dell'Ecuador, ne ho scritti due, perché ho fatto un sacco di ricerche su cinque uomini dai 28 ai 32 anni che hanno lasciato anche una posizione sociale che poteva essere molto importante. Due di loro potevano essere professori universitari negli Stati Uniti e tre di loro, non per fare alzare una bandiera, ma tre di loro, con le loro famiglie, erano raccomandati da assemblee statunitensi. Penso che alcuni di voi abbiano capito che sto parlando dei cinque missionari che l'8 gennaio del 1956 sono stati massacrati. Ma avevano un piano, avevano un progetto di portare il Vangelo anche a questa terribile tribù degli Auca, che poi si è scoperto che vuol dire selvaggi, ma questo nome glielo davano gli altri, erano i Waorani, e il loro sacrificio è valso, perché quell'anno sono partite 150 coppie di missionari soltanto dagli Stati Uniti. Quando nel 2000 c'è stato un congresso evangelico ad Amsterdam, c'erano 12.000 persone, 12.000 credenti, e il figlio di uno di questi missionari che è stato ucciso, Steve Sent, con l'uccisore del padre, Jikita, ha sentito da parte del Signore di fare questa domanda: chi di voi è stato influenzato da quell'evento? 3.000 uomini e donne, 3.000 credenti si sono alzati in piedi. Avevano un piano questi giovani, l'hanno portato avanti e poi non hanno visto nessun risultato. E noi dobbiamo avere un piano. Forse non lo vedremo questo risultato, lo vedranno i nostri figli, i nostri nipoti, se il Signore ritarderà. Ma qual è il nostro piano per il Vangelo? È arrivato il momento di chiudere molto velocemente. Il Vangelo è la potenza di Dio che salva, rinnova, trasforma e responsabilizza. Come andremo a casa questa mattina? Come siamo venuti? Io spero proprio di no, non tanto per quello che io ho detto, ma per quello che la parola ci ha detto prima di tutto a me, perché io questa mattina ho parlato come avendo qui davanti uno specchio. E allora, in conclusione, per tirare le somme, direi: Signore, grazie, perché non sono più nei tre capitoli iniziali, ma c'è stato un salto, e per la tua grazia, avendo un giorno più di 50 anni fa accettato per fede il sacrificio del tuo unico figliuolo, oggi sono un tuo figliuolo. Oh, pace con te, hai pace, hai la pace con Dio. E poi, Signore, ti chiedo di farmi comprendere sempre di più che non è con i miei sforzi come un tuo figliuolo di Dio che posso vivere bene la vita cristiana, che posso crescere nella santificazione, ma è lasciando agire lo Spirito Santo in me. E poi, Signore, voglio consacrare ancora una volta di più, secondo il dono, piccolo o grande che sia, per la tua gloria, per la tua causa. Ecco che queste tre riflessioni conclusive possono far riflettere ognuno di noi mentre terminiamo questo nostro incontro. Che sia veramente così per ognuno di noi. Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro buon Padre Celeste in Cristo Gesù, ti ringraziamo perché ci hai dato il privilegio, l'opportunità di lodarti, di ringraziarti, perché tu hai mandato l'unigenito tuo figliuolo a morire sulla croce per i nostri peccati. Abbiamo espresso nella nostra semplicità, nella nostra pochezza, tutta la nostra adorazione. Ma Signore, adesso di fronte alla tua parola, io ti chiedo perdono davanti alle mie sorelle e ai miei fratelli, perché tante volte non ho sfruttato il dono, i doni che tu mi hai dato, come avrei dovuto fare. Signore, che possa consacrare di più la mia vita a te nella santificazione, leggendo la tua parola, mettendola in pratica, che possa avere un piano per la tua causa, anche un piccolo piano, quello di raggiungere il mio vicino di casa, il mio parente. Signore, aiutami, aiutaci per la causa del Vangelo, che, come abbiamo letto, è la tua potenza in salvezza ma non solo in salvezza, perché ci vuole rinnovare, trasformare e responsabilizzare. Signore, ascolta la nostra preghiera che presentiamo a te, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.